Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati, ben sintonizzati su Radio Ticino. Una nuova puntata di Mashup è pronta a partire.
Partiamo proprio, buongiorno a tutti, partiamo con i piedi oggi.
Ah, vuoi
proprio
dire proprio di partire proprio, però devo indossare qualcosa di comodo, che non sia troppo.
Ma che non ci faccia sudare i piedi, no. Qualcosa che magari andava già di moda qualche anno fa. No,
penso di non averle mai avuto.
Non perché, è vero, no. Ma che strana gioventù che hai
sì,
avuto.
Sì. Allora attenzione, una cosa alla volta. Come sapete c'è il ricordo del passato e oggi entra proprio prepotentemente in trasmissione, perché signori, oggi abbiamo un ricordo di una cosa che a me non è mai piaciuta, non piace attualmente tantissimo.
Davvero?
Devo dire la verità.
L'annuncio.
Ammetto, vai.
Le espadrillas espadrillas, insomma quelle scarpe di tela con la suola di corda praticamente. Chi ci guarda sul channel le può anche ammirare, non le ho messe, se no tiravo sul piede e facevo vedere le mie, ma in realtà non le ho più quelle originali Ma quando eravamo ragazzini e così negli anni 80-90 andavano di moda moltissimo, certo. Io le avevo e mi ricordo che le infilavamo più a ciabatta che a scarpa, perché dietro hanno il pezzo dietro, ma per far veloce le infilavi a ciabatta e ciabattavi in
ragione.
Giro
mi sa che ce l'avevo anch'io. Sono rimaste invece, se vuoi, ad agosto, nel periodo del festival, abbinate a dei pantaloni di lino e un cappello di paglia e al pass del festival leopardato, fanno molto classico visitatore del festival.
Esatto. Ah, ma pensavo che tu avessi fatto questa cosa.
No,
ma vanno molto di moda. Ma sai che sono nate nel XIII secolo in Spagna, e le usavano i contadini, pescatori, operai e perfino i soldati, perché erano resistenti e leggere. Poi pensa che negli anni 70, 1970, Yves Saint Laurent proprio le ha lanciate, è stato lui a lanciarle e ha fatto anche il modello che io avevo, non so come faccio a camminarci, col tacco, la espadrilla col tacco, sempre tutto fatto così di corda, e da lì sono diventate un must,
certo.
Adesso sì, da attori, anche Kate Middleton mi sembra che le porti e pare, io adesso non l'ho in mente, ma ho trovato scritto che c'era un video di Madonna negli anni 80 in cui arrivano perfino le espadrillas, Madonna in espadrillas, non l'ho in mente, però ho trovato questa informazione, Brett Pitt le mette e insomma vanno ancora di moda, forse meno che negli anni 80.
Sì.
Adesso devi andare al festival per trovarne tante.
Adesso però insomma si stanno un po' rivalutando un po' tutte le scarpe brutte.
No, non sono brutte.
Ma
hanno loro,
diciamo,
perché?
Ma quali perché hanno? Sono orrende,
cosa regalarti.
Se piove una mezza giornata si sporcano.
Non devi metterle quando piove, si disfa la suola praticamente.
Certo,
però finiamo con una curiosità.
Cioè nel senso, hanno rivalutato le Birkenstock e va bene, però queste
preferisci le Birkenstock delle espadrillas?
Non le metterò mai, però piuttosto.
Cosa metti d'estate? Stivale, il Martin, come il dottor Martin,
le Nike Air,
neanche l'infradito ti metti. Quelle sì. Vabbè, volevo dire da dove viene il nome, perché la suola in origine era fatta di esparto, cioè una fibra vegetale, quindi tu capisci esparto e espadrillas.
Ho capito.
Ecco, te capì?
Hai capito come è Sparta anche lei di tutte queste cose?
Queste sono Sparta e queste state tutti in espadriglia.
Visize
Mashup su Radio Ticino.
E eccoci qui sempre su Radio Ticino, sempre nell'appuntamento di Mashup. Ora lo sentite nell'aria? Io no, perché c'è raffreddore.
Lo sento io per tutti. Era nel profumo, perché vogliamo parlare di un profumo, ma non uno qualunque. Noi andiamo a scoprire il profumo che piaceva a Maria Antonietta, la regina di Francia, insomma, verso la fine del Settecento. E raccontiamo questa piccola storia. C'era Jean-Louis Fargeon, che era profumiere appunto della regnante Maria Antonietta. Era ambizioso, era un giovane ambizioso. Allora, per far colpo, prima di diventare proprio il suo profumiere, così personale, cosa ha fatto? Le ha fatto recapitare un paio di guanti in morbida pelle di capretto bianco profumati, e il profumo l'aveva fatto mescolando le essenze tanto amate dalla sovrana, quindi garofani rossi, giacinti, viole, giunchiglie e muschio. E gli ha fatto ricevere questi guanti, però lì era di moda avere gli oggetti profumati per nascondere la puzza.
Immagino.
Ecco, quindi lei ha ricevuto questi guanti e gli è piaciuto molto questo profumo, e tanto che poi ha chiesto dei sacchettini con quel profumo per farsi il bagno a questo profumiere. E poi però, quando gli ha chiesto questo, gli ha chiesto di catturare in una boccetta l'essenza di un luogo a lei estremamente caro, cioè il Petit Trianon, che ho scoperto che è una zona del parco di Versailles.
Okay.
Quindi lei voleva un profumo che le ricordasse
quello punto lì.
E lui, Jean-Louis Fargeon, ce l'ha fatta. Cosa ha fatto? Ha fatto un'esplosione di rosa accompagnata da note di fiori d'arancio, violetta, ambra, iris, gelsomino, giglio, muschio, cedro e bergamotto.
È pomo cosa,
però oggi possiamo ancora risentire quella fragranza, ma proprio uguale, fatta con gli stessi metodi proprio artigianali dell'epoca.
Sai che non ci credo, però ti dirò di sì.
Dimmi di sì, perché il profumiere francese armeno Francis Kurjan, che forse per chi segue i profumi deve essere uno conosciuto
armeno
famoso,
pensi.
Sì. È riuscito a ricreare proprio l'aroma originale seguendo proprio la ricetta originale di questo Jean-Louis Fargeon a fine Settecento. Allora, se volete provarlo, si chiama Massillage de la Reine, è racchiuso in una preziosa boccetta di cristallo di Baccarat. Ecco, e c'è l'edizione Prestige, se volete, ne hanno fatto solo 10 esemplari da 25 millilitri, vi costa 8.000 euro la boccettina.
Però sai, chi più spende meno spende.
Sì, però dai, se proprio non vogliamo esagerare, hanno fatto anche un po' di risparmio, ci sono 1000 boccette, sempre da 25 millilitri, numerate in edizione en série limitée.
Sì.
Su quelli è solo 350 euro,
sì,
che è già più abbordabile perché girano comunque dei profumi dei
certo,
prezzi.
Comunque lo vedono anche al cinese di Cannobio.
È uguale, ma non avranno usato gli stessi metodi del 700. Usano ancora il profumo originale del 700. Comunque poi naturalmente qualcuno gli ha fatto concorrenza e la Lubin, ecco, questa maison francese di profumeria, ne ha fatto un altro, seguendo anche l'antica ricetta, l'ha chiamato Black Jade, quindi giada nera, perché la boccetta originale era scura per non fare arrivare i raggi solari e proteggere il profumo. Questo costa un po' meno. Sono andata a guardare su internet, però adesso la boccetta è chiara.
Ti viene via per
dai 200 in su.
Alla fine. Però so che a 8 ogni tanto fanno le azioni.
Allora teniamo d'occhio. Sì, sì. Et aujourd'hui on va faire le lancement des fantômes français. In onore della regina
Elisabeth, come si chiama?
No, ma che Elisabeth? Marie Antoinette.
Stessa roba. Ecco, no, tutti sti nomi qua.
Va bene, non ti piacciono le regine. Allora, i fantômes di Matteo Vanetti.
E iniziamo col fattone numero uno. I topi possono passare attraverso un foro delle dimensioni di una penna sfera. Adesso dipende quali, ci sono delle pantegane che è difficile, però ci sono quelli che riescono a passare comunque, cioè si fanno piccoli.
Ma si schiacciano così?
In un qualche modo, ma dipende quali, immagino, questo è ovvio. Il giallo è il colore più comune per gli evidenziatori perché non lascia ombra sulla pagina quando viene fotocopiata.
Ah, guarda, io uso tantissimo il giallo, vedi? E dopo le cose
conferma.
Più importanti,
se
però
tu fai la fotocopia non si vede niente.
Non si vede niente. Gli altri invece è vero, si scurisce, non riesci più a leggere.
Questo è quanto. L'intelligenza è incredibile. Anche i vermi si fanno ingolosire dalla marijuana. Ebbene sì, sappi che questa cosa qua, non lo so, infatti.
Allora, ma avranno trovato lì un sacchetto, sono entrati dove vanno dappertutto alla fine.
Certo, però a quanto pare a loro piace quella. E tra l'altro dicono anche, ascoltando la musica di Bob Marley, non so se sia vera questa parte.
Ma sicuramente
è vera.
Non avevo dubbi.
Secondo un nuovo studio della Dalhousie University, quando si tratta di espressioni facciali, la felicità è più facile da fingere, cioè più facile fingere di essere felici che il disgusto oppure la paura.
Sì, un sorriso
ci basta poco.
Prova.
No, nel mio caso
si vede che
zero.
Finto.
Sì. E chiudiamo con l'incenso e la mirra, sono resine arboree utilizzate da 5.000 anni per incensi e profumi, quindi esistono da un bel po' di tempo, sappiatelo.
C'erano anche 2.000 anni fa, ti ricordi, a Natale?
Certo.
C'era anche l'oro, incenso e mirra.
E birra.
Lo sapevo che avresti detto birra, quindi ho sottolineato mirra.
Grande album di zucchero. Va bene, perfetto, continuiamo in questa puntata. Inconfondibile la musica di Mashup qui su Radio Ticino, musica importante sì, ma anche i nostri contenuti e in particolare una rubrica fissa chiamata Ricette per Errore.
Qua fa ridere, sì, ricette per errore. Sì. Sì, è così, ma poi dici rubriche fisse, ma noi le facciamo a vanvera.
Fisse,
proprio.
Nel senso che,
sì, che ogni tanto che tornano, ripetono, non insomma. È che abbiamo regole. Mashup, mashup cosa vuol dire? Un miscuglio, no? Di
sì,
tutto.
Sì,
quindi
infatti,
mescoliamo anche le rubriche. Oggi
è anche scritto sbagliato, tra l'altro.
Mashup.
Perché a livello di marketing è fantastico. Se tu cerchi mashup, ti corregge il mashup e non lo trovi.
Non lo trovi.
Quindi a livello di marketing è la cosa peggiore che potremmo fare. Ebbene sì, eccoci
però
qua.
A livello di originalità invece sì. Scrivere mashup,
no, aspetta,
così
qualcun mashup. Altro ma com'è che si chiama quel programma lì? Mashup.
I mashup.
No, mashup, però va bene comunque,
ecco,
va bene.
Andiamo,
ma torniamo alle ricette.
Le ricette, il gorgonzola, che personalmente non apprezzo particolarmente.
Oh,
a te piace, allora scoprirai come insomma, no, da cosa viene.
Sai che non so se lo voglio sapere, però va bene.
È un racconto d'amore, guarda,
okay.
Quindi ti
pensavo.
Può piacere, sì. Allora, secondo la leggenda, nell'879 dopo Cristo, alle porte di Milano, quindi è nato qui vicino, un giovane casaro, per la fretta di correre dall'amata, si dimenticò la cagliata fresca appesa proprio a sgocciolare, lì, sì. Come si dice, sgrondare, non so se è il termine esatto, ma e giorno dopo, cioè è andato, ha pensato all'amata, non ha più pensato al suo formaggio, è arrivato lì, si è accorto dello sbaglio, ma non voleva buttar via tutto. Metti poi che aveva un capo che lo sgridava anche.
Certo.
Allora cosa ha fatto? Ha aggiunto dell'altra cagliata fresca per rimediare. Trascorso il tempo della stagionatura, si è reso conto che quel formaggio aveva un aspetto un po' strano, no?
Sì.
Perché comunque il gorgonzola, le mie proprio
sì.
Belle.
No, no, certo, non è
però ecco, l'hanno provato, sapore, qui dicono straordinario, e
sì.
Così è nato il gorgonzola.
Ma ti prego.
Grazie alla fretta di correre dall'amata.
Sì.
Capito? La cotoletta napoletana. Che tu sai qual è? È quella
aspetta, ovviamente quella
quella col pomodoro tutta lì ricoperta.
Sì,
ecco,
sì.
Allora è nata in Argentina e non a Napoli, l'hanno chiamata.
Perché napoletana?
L'hanno chiamata così.
Vabbè.
Vabbè, allora una sera sul tardi nel locale di Jorge La Grotta a Buenos Aires è arrivato un cliente affezionato, no? E gli ha chiesto una cotoletta con patatine fritte. Allora Jorge, non si sa bene se era stanco, doveva chiudere cosa, ha dimenticato la cotoletta sul fuoco e l'ha bruciata.
Sì.
Allora cosa fa? Era anche l'ultima fettina, dopo qua magari romanzano un po'.
Ma quell'attimo,
però, giusto, quella, era l'ultima fettina che aveva ristorante, non poteva fargliene una nuova.
Cielo, no.
L'ho bruciata, cosa faccio?
Aiuto.
Gratto via l'impanatura che è bruciata. Però devo nascondere adesso, che sai, non è proprio bella quando gratti via la e cosa ha pensato di metterci? Salsa di pomodoro, mozzarella e prosciutto, come se fosse un po' una pizza.
Ah, sì.
Per quello poi forse napoletana, perché Italia
sì.
E da lì è quel suo cliente affezionato ha detto che era una bomba, e da lì è nata questa cotoletta a Buenos Aires, ma napoletana.
Assolutamente, vedi che bello, che utile questa rubrica. Queste sono sì, no, ma insomma, si sa che a volte sbagliando si possono fare delle cose interessanti.
Sbagliamo qualcosa, schiaccia il bottone sbagliato, vediamo cosa
tipo
succede. E un'altra puntata sta già per volgere al termine. Matteo, ti do la parola. Che bella musichetta che hai messo sotto.
Così
allegria,
allegria, perché signori e signori, stiamo leggendo un giornale del giugno del 1980 nel quale si scriveva: l'UFO avvistato ieri nel cielo di Locarno veniva dalla Francia. Signori e signori, è proprio così.
I marziani erano in Francia e hanno deciso di venire a Locarno.
No, non proprio. Adesso ti leggo. Cioè, non era un UFO, dicono. Quelli che sono fregati le mani con soddisfazione si sono detti: finalmente ne ho visto uno anch'io di UFO. Si devono ricredere, perché l'oggetto brillante molti ieri avranno notato vagare, anche se in realtà era immobile, nei cieli di Locarno, non era altro che un pallone sonda. Questo grazie alla collaborazione del professor Rinaldo Roggero, presidente della Società Astronomica Svizzera, che ci ha messo a disposizione le sue attrezzature e le sue conoscenze
e
i suoi contatti. Sappiamo che si tratta di un pallone lanciato in Francia dal GAP. E
cioè,
quindi
se non c'era Rinaldo Roggero si andava avanti a pensare che era un UFO,
sì,
perché
sì,
lui
sì,
l'ha
sì,
fotografato su nei cieli con insomma qui col potente teleobiettivo.
Sì, che tra l'altro appunto adesso ci hanno anche pubblicato la foto in bianco e nero, perché ormai i giornali erano in bianco e nero, non si capiva niente.
Eh no, beh, ma sta. Guarda che il teleobiettivo era 11.500 metri, probabilmente non è che fai tanto a colori,
no,
anche adesso.
Difficilmente, certo.
Quindi,
perché è strana sta cosa che abbiamo tutti in mano un telefonino, ma vuoi una volta che c'è una foto bella chiara di un UFO?
Di un UFO?
Mai.
Ma tu vai allo spiritoso, ma qualche mese
sì,
fa
sì.
C'erano tutte quelle luci,
certo,
lì
sì,
UFO.
Sì,
alla alla fine anche lì però delusione Elon Musk, sì, con i suoi satelliti. Basta poi a vedere, magari sono gli UFO che si camuffano.
Guarda, assolutamente, io sono pronto, non vedo l'ora, assolutamente.
Ma io ci credo, che ci sono.
Ah, certo, anche, ovvio, io sono membro del CCAP, non a caso. No, vabbè, qualcosa ci sarà, però non lo so.
Cioè, siamo mica solo noi nell'universo. Vabbè, scusami, che spreco di
spazio. Notato, cioè, questa cosa che gli UFO nell'arco degli anni, se quando vengono fotografati, cambiano anche. Cioè, la cosa bella è che c'è questa moda che negli anni 60 erano un po' tipo le macchine anni 60, adesso sono un po' tutte in forma di Tesla.
È vero? Vuol dire
che gli alieni seguono anche loro questa moda? Oppure
siamo noi che seguiamo loro inconsciamente?
Lo so. Vabbè, niente, detto questo, ci salutiamo, ci diamo appuntamento. Però è vero, sono quelli del passato, sono vecchi da vedere, quelli nuovi sono nuovi, sono più moderni.
Ma scusa, il tempo passerà anche per i marziani, che ti devo dire? Non lo so.
Ok, allora esistono. Ciao a tutti!
Buona giornata, a domani!
Ciao! Mashup su Radio Ticino.